una cinquantacinquina d'anni fa, anche 60. Si invecchia, Emanuele?
Andiamo piano.
Piano. Perché no? Se era bambinetti, se andava alla scuola domenicale insieme, che se ne leva 12, 60, ne rimane 12 della mia età, eh? Comunque, il Signore è qui in mezzo a noi e la Sua parola anche è nel nostro cuore. E lo Spirito Santo, disse Gesù ai Suoi, quando verrà Lui, il Consolatore, vi rammenterà tutte le cose che io vi ho detto. E stamani avrà da ricordarci qualcosa. I testi che mediteremo stamani sono dall'Evangelo di Giovanni, il capitolo 7, che io vi consiglio a casa poi di rileggervelo tutto intero, perché è un capitolo meraviglioso, in cui ci sono i fratelli di Gesù che non andavano troppo d'accordo con Gesù. Lo consigliavano, erano i fratelli minori, perché lui era il primogenito nella casa di Maria e Giuseppe, anzi di Giuseppe e Maria, e i suoi fratelli sentivano che questo loro fratello maggiore aveva qualche cosa di particolare, ma sapete, i fratelli minori poi cercano sempre di fare la scalata, e così dicevano a Gesù, dice, era la festa delle capanne, dice, se uno vuole manifestarsi bisogna che vada dove c'è di molta gente. Infatti diceva uno che quando si fa degli attentati, dice, non si fanno a Masiano, si fanno a Milano, eh? Bisogna farli dove la risonanza è più udibile. E Gesù, perché è scritto in questo capitolo che neppure i suoi fratelli credevano in lui. E Gesù disse, salite voi alla festa, dice, non è ancora il momento per me. Poi andò a quella festa. E uno dei motivi anche era che lo volevano uccidere, è scritto in questo capitolo. Lo volevano uccidere, ma lui andò lo stesso dopo. E quando fu all'ultimo giorno della festa, Gesù disse una frase. Aveva parlato molto, aveva dato anche a tutti i presenti che bisbigliavano tra loro. Qualcuno diceva, ma lui è il profeta. Qualcun altro diceva, no, lui è il Cristo. Qualcun altro diceva, le caratteristiche ci sarebbero, dice, però è la condizione anagrafica, perché tutti sapevano che il Cristo non poteva essere Galileo, ma doveva essere della famiglia e casa di Davide, che appunto era a Betlem, e Betlem non era in Galilea. Infatti, quando dissero a Natanaele, abbiamo trovato uno che ci sembra il Cristo, dice, ma di dove vieni? Ci viene da Nazareth. Dice, non può venire niente di buono da Nazareth. Questo per noi è un punto interessante, perché sapete, ci sono anche per noi degli avvenimenti che devono farci pensare. Infatti è scritto, dice, verranno molti falsi cristi, ma attenzione a seguirli, devono avere delle credenziali importanti. E quando vennero i magi e cercarono il re dei Giudei che era nato, andarono da chi? Dal re che regnava, da Erode. Ma lui sapeva che non aveva avuto figli. Dice, qui c'è qualcuno che mi vuol soppiantare, mi vuol deporre, vuole destituire. E allora si informò dagli scribi dove il Cristo doveva nascere. E infatti loro glielo dissero, a Betlem, terra di Giuda. E così i magi andarono a Betlemme e lo trovarono. E Gesù è chiamato Gesù Nazareno, ma non è nato a Nazaret, è nato a Betlemme. E allora dobbiamo stare attenti anche nei minimi particolari. Ma la cosa che vorrei meditare con voi, anche se lo faremo poi verso la fine, è questo che vi leggo ora, Giovanni capitolo 7 dal verso 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. L'altro testo invece che vorrei leggere con voi è una parabola. È nel capitolo 18 dell'Evangelo di Matteo. Dal verso 23. Ma lo leggerò anche da un po' prima. Leggiamo dal verso 15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Notate bene, non dice se tu hai peccato contro il tuo fratello, ma dice se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarti, dillo alla Chiesa. È una delle poche e rare volte in cui negli Evangeli si trova scritto questa parola Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. E qui è la parabola. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, all'incirca un centinaio di milioni di lire. Ora diciamo 50.000 euro, sono tanti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare il suo signore, comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Allora, la meditazione di questi due brani si riferisce sul perdono in particolar modo, ma poi vedremo anche quello che vuol dire: chi ha sete venga a me e beva. Il perdono. Una volta c'erano i perdoni. C'era il perdono a San Quirico, c'era il perdono a Spazzavento, c'era il perdono a destra e a sinistra, e credo che proprio la gente non avesse il senso del perdono, ma aveva il senso di andare a queste feste perché i ragazzini o i giovanottini era un'occasione per fare degli approcci con le ragazzine e i ragazzini, o per andare a ballare, o per comprare brigidini. Poi magari, se ci scappava anche ad andare in chiesa, andavano anche in chiesa. Ma era un periodo dopo la Pasqua che si diceva: siamo nel periodo del perdono. Ma credo che di perdono proprio se ne parlasse molto poco. Ma stamani vorrei parlarne un po' con voi. Il perdono non è qualcosa che scaturisce dalle nostre emozioni. Come dire: ma voglio essere buono, lo voglio perdonare quello. Non è questo. Intanto è un comandamento di Dio, diciamo un comandamento di Gesù, non confondiamolo con quello dei 12 comandamenti, perché ci sono i 12 comandamenti, ma c'è anche i comandamenti di Gesù, il sermone sul monte, che dice: fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. E questo non è facile, vero? Che vi pare, facile? Ci vuole una condizione. Qualche tempo fa parlai della pila e delle batterie che si mette dentro alla pila. Intanto ci vuole la pila e poi ci vuole le batterie da mettere dentro. Se non c'è batteria e non c'è pila, al limite bisogna arrangiarsi con una candela. Ma se c'è la pila, noi bisogna metterci le batterie, e ci vuole proprio quelle della sua misura. Se ci vuole 3 batterie grosse, a mettercene 8 di quelle piccole non si fa nulla, non succede niente. Se 2 batterie della sua misura costano, per dire, 5 euro, dice: ma io ci metto 10 euro. Non funziona lo stesso. Ci vuole 2 batterie. Costino quel che costino, poco o tanto, ci vuole quelle 2 batterie, se no non funziona. E così noi, se non abbiamo sperimentato l'amore di Dio, noi non si funziona. E anche la questione del perdono non funziona. E sul perdono c'è tante cose da dire. Innanzitutto, il perdono che io posso esercitare su chi mi ha offeso, mi ha fatto un torto, non è che fa del bene a quello. anche, può anche fargli del bene. Ma la prima persona che usufruisce dei benefici di quel perdono sono io. Dunque questa parabola a un certo punto dice che questo servo che era stato beneficiario di quel grande condono da 50.000 euro lo ottenne perché lo chiese con supplicazione. E il re glielo chiese con supplicazione, con... e lui per l'amore che aveva dentro di sé gli condonò tutto. Anche questa parola perdono ha un significato come di liberatoria. Io perdono uno, lo libero, perché se uno mi deve qualcosa, lui sa di essere in debito con me, ma se io gli dico guarda, si fa pari, lo libero di un peso, è già un beneficio quello. Ma il primo beneficio che godo sono io che lo godo, non perché sono stato uno che elargisce, ora non mi viene la parola, come si chiamano quelli che fanno le opere di bene, una specie. Ma c'è un'altra cosa, questo qui quando gli capitò di agire come aveva agito il suo signore nei suoi confronti con un altro che gli doveva una sciocchezza, innanzitutto ammucchiare un debito di 50.000 euro o di 100 milioni si arrotonda meglio la cifra di lire, vuol dire che quello non è che c'era un benzinaio in piazza Garibaldi tanti anni fa che lì aveva un ammanco di diverse migliaia di litri di benzina che lui non aveva pagato. Quando il giudice gli domandò, ma lei come giustifica questo ammanco? E lui disse, o che vuole? Dice, viene un amico, vuole un po' di benzina nella macchinetta, allora si faceva. Dice, gli vorrebbe dire di no. E così questo ammanco non l'aveva fatto per delle sciocchezze, ma lo doveva aver fatto per una cattiva amministrazione. Forse, chissà, avrà giocato. Forse avrà fatto delle spese esagerate, avrà fatto degli investimenti sbagliati. Ma questo signore che era il creditore non gli disse, ma come ha fatto a ritrovarti così? Non gli disse niente. E se vieni, fai conti, io devo questi 100 milioni da te. Non gli disse, giustificati come tu hai potuto arrivare a questa cifra. Gli disse, tu mi devi pagare. Dice, ma io non ce l'ho i soldi. Allora, vendete lui, la moglie, tutto quello che possiede, in modo che il debito sia pagato. Se non basta, pazienza. Ma lui lo supplicò senza portare nessuna giustificazione e quel signore creditore gli disse, va bene, si fa pari, non voglio più niente, ti condono questo debito. A quell'altro suo conservo che gli doveva 100 danari, una cifra si potrebbe dire oggi una spesa d'un mese di una famiglia, forse meno, e quel supplicarlo, dire guarda ora in questo momento non ce l'ho ma abbi pazienza, come aveva detto lui per il suo grosso debito, e ti pagherò, era più giustificata quella richiesta, ma lui non volle avere pietà. La conclusione di questa parabola è che il re, che voleva fare i conti con i suoi debitori, lo mandò a richiamare perché gli altri conservi di questo grosso debitore erano andati a riferirglielo. Guarda, lui tu gli hai perdonato e gli hai condonato questo grosso debito, ma lui non ha condonato un piccolo debito a un suo conservo. Allora lo mandò a chiamare e gli disse, malvagio servitore, io ti ho condonato tutto quel debito e tu non hai avuto la stessa pietà che ho avuto io nei tuoi confronti con quel piccolo debito. Allora chiamò i suoi servi e gli disse: prendetelo e mettetelo in mano degli aguzzini e mettetelo in prigione. A proposito, nella parola di Dio questa parola aguzzini non sono i carcerieri, ma sono classificati come torturatori. Torturatori. Allora, vogliamo un momentino prendere in considerazione questo. In un punto della scrittura dice: è impossibile che non ci siano scandali. Poi in un altro passo della scrittura dice: non siate di scandalo agli altri. Ma dice anche in un altro punto ancora, dice: non vi scandalizzate. Questa parola scandalo è definita come un'offesa. Allora, non offendete nessuno, ma se qualcuno vi offende, non offendetevi. Capite? Questa parola offesa può essere tradotta anche come esca, come trappola. E questa esca non è la persona che ci offende. Sapete, non so se qualcuno qui tra noi è pescatore, io no, ma per andare a pescare ci vuole o la rete, o se no ci vuole la canna, la lenza, l'amo e l'esca. E quando uno va a pescare deve cercare di mettere all'amo, per nasconderlo l'amo, deve metterci un'esca allettante, che piaccia a colui che viene adescato. E questo è il diavolo. Noi in quel caso lì possiamo essere, se siamo noi nelle mani del diavolo che adesca qualcuno, dobbiamo come esca proporre delle cose allettanti. Ora vi spiego il meccanismo com'è, state attenti perché questo è importante. Se viene rivolta a noi questa esca come un'offesa, questa macchinazione del diavolo è che se noi siamo figlioli di Dio, lui, lo scopo che ci getta questa esca o questa rete, è che noi cadiamo nella rete o che abbocchiamo a questa esca, perché ci vuole togliere la comunione con Dio. Se io vengo offeso e reagisco a questa offesa, magari con un'altra offesa più o meno grave di quella che ho ricevuto, io perdo la comunione con Dio. Se quello che mi ha offeso specialmente è un fratello o una sorella, non potrò più avere comunione, nemmeno con quel fratello o con quella sorella. Ma se io ho un sentimento di perdono, io rimango in pace con Dio. Per quanto mi riguarda, rimango in pace anche con quel fratello o quella sorella che mi ha offeso e con tutta la comunità. Torna al discorso? Mi torna? Allora, al primo a avere beneficio di un sentimento di perdono, il primo beneficiario sono io. Ma attenzione, perdonando quel fratello io non lo salvo. Vi ricordate che Gesù fu crocifisso in mezzo a due ladroni, a due malfattori? È un esempio che porto molto spesso alle persone che credono di essere salvate se saranno buone. Gesù ne salvò uno, dice, perché quello era meglio, dicano subito. Quello, dice, era il ladrone più onesto. che controsenso, se era un ladrone poteva essere onesto. Era un ladrone che si era ravveduto, era un delinquente, forse un assassino perché era stato condannato a morte o che aveva fatto dei crimini gravi, ma però si era pentito. E per questo a lui solo, Gesù disse: oggi tu sarai con me in paradiso, perché riconobbe il suo peccato, riconobbe che Gesù era giusto e chiese a Gesù che si ricordasse di lui quando sarebbe stato nel suo regno. Non sapeva tante cose, ma Gesù gli rispose, gli disse: in verità ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. È sempre il solito personaggio, è il re che volle fare i conti con i suoi creditori, è Gesù che è venuto per salvare tutti i peccatori. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, non dice perché tutti siano salvati, no, ma dice affinché chiunque crede in lui, che osserva la sua parola, che apre il suo cuore a Gesù, che lo riceve dentro di sé, non muoia, ma abbia vita eterna. Però, che quello si ravveda o no, io rimango in pace con Dio che mi ha salvato, che mi ha rimesso quel grosso debito per il quale io non avrei potuto ereditare la vita eterna e la grazia di Dio. E rimango in pace con i fratelli. Allora, lo scopo del diavolo di creare queste situazioni è di isolarci da Dio, creare un muro di separazione fra me e Dio. Io ho il dovere di avere un sentimento di perdono. Se poi quello riconosce anche di avere sbagliato e viene a chiedermi perdono, allora anche lui rimarrà in quella gioia, in quella pace, in quella comunione di Dio e con i fratelli. È un comandamento di Gesù. Sapete come finisce questa parabola? Finisce così: così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Perdonare di cuore non vuol dire essere magnanimi, ma vuol dire proprio essere convinti. Io sono stato perdonato, sono stato amato da Dio, che mi ha dato un riscatto così grande come quello di Gesù, che la conseguenza minima che posso fare e avere un sentimento di perdono. Ed è per questo che dice: se il tuo fratello ha peccato, se il tuo fratello ha peccato, vai, porgili la mano perché lui si possa ravvedere. Se ti ascolta e dice: sì, è vero, ho sbagliato, e guarda, ho fatto male, ti chiedo perdono. Ma io sono venuto qui proprio per questo, per perdonarti. Come ha fatto Dio mandando Gesù, è venuto per perdonarci, per allungare la sua mano verso di noi e perché noi ci potessimo ravvedere. Possiamo dire che un vero credente non può avere altro sentimento che quello di perdono nei confronti di quelli che lo accusano, lo insultano e gli vogliono fare del male. Abbiamo l'esempio di Stefano, mentre c'era quelli che lo lapidavano, pregava, dice: Padre, non imputare loro questo peccato. Li amava in quel momento. È difficile, sapete, ma è possibile solo se abbiamo sperimentato la grazia di Dio e la vogliamo esercitare e se siamo in comunione con Lui. Gesù, mentre era sulla croce, agonizzante, guardate che io non l'ho provata, ma la morte della croce è una dei mezzi di supplizio più tremendi che ci possa essere. Si muore di dolore. Dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quante cose Dio fa per indurci a ravvedimento. Vi ricordate Acan? Col pensiero a Giosuè, Giosuè che subentrò a Mosè, attraversò il Giordano, che era stato una linea di demarcazione per 40 anni, fra la incredulità del popolo e il proponimento di Dio. Attraversarono il Giordano, conquistarono Gerico, e le mura caddero, fu un fatto meraviglioso, memorabile, che rimane ancora oggi. Poi, andando avanti, trovarono una piccola cittadina che si chiamava Ai, e Dio prima di questo aveva detto che guardatevi dall'interdetto, nessuno si appropri del bottino che verrà preso nelle vostre conquiste, nelle vostre vittorie. Ma Acan vide una verga di argento, poi vide un bel mantellino, se lo rimpiattò, poi lo andò a nascondere, fece una buca sotto la sua tenda, ce lo nascose e lo coprì. E così quando mossero guerra verso Ai, dice non importa che saliamo tutti, basta andare in 2 o 3 mila uomini, è una piccola città, ma loro andarono, furono sconfitti, scapparono. E Giosuè si mise proprio, entrò in crisi, e dopo una giornata di riflessione, e il Signore disse, cosa stai così a piagnucolare? Dice, Israele ha peccato, si è macchiato di interdetto. Se c'è l'interdetto, voi non potete far fronte, stare a fronte ai vostri nemici, vi metteranno in fuga. E il diavolo lo sa. Cioè, allora tu fai così, tu radunerai tutte le tribù e io ti dirò in quale tribù è l'interdetto. Poi da quella tribù tu radunerai tutte le famiglie e io ti dirò in quale famiglia è l'interdetto. Famiglia inteso nel senso patriarcale. Poi di quella famiglia io ti indicherò qual è la casa in cui c'è l'interdetto. E di quella casa, quando tu l'avrai riunita, io ti dirò qual è la persona che ha peccato. Perché tutta questa escalation? Perché? Perché Dio? Non faceva prima dire a Giosuè, guarda, è stato Acan, della famiglia tale, della casa tale, della tribù tale. Avrebbe fatto prima. Invece no, tutta questa escalation, perché? Per dare l'opportunità a Acan di dire, Giosuè, non importa che tu faccia tutta questa selezione, sono io che ho peccato. Ma arrivò finché non fu indicato lui e non si pentì. Ammise, dice sì è vero, ho fatto questo. E il risultato fu che lui e tutta proprio la sua famiglia ristretta con tutto quello che aveva, fu divorato dal fuoco, dalle fiamme, e l'interdetto fu tolto. Non aspettiamo che il Signore venga a mettere il dito contro di noi. È bello andare al Signore, sapendo che Lui è colui che ci ama, che è venuto apposta per salvarci. Che liberazione poter andare davanti a Lui e dire così. Questa, sapete come si chiama questa parabola che abbiamo meditato? La parabola del servitore, come si potrebbe dire? Ditelo forte, non sento. Spietato. Grazie. Il servitore spietato, che non ebbe pietà. E fu dato in mano degli aguzzini, dei torturatori. Lui rimase con il rimorso dentro di sé per non aver condonato quel piccolo debito. Ora veniamo a noi e ci avviamo verso la conclusione. Gesù, in tutta quell'atmosfera della festa delle capanne, l'ultimo giorno, il più importante, stando in piedi, esclamò: chi ha sete, venga a me e beva. Chi ha sete? Non è obbligo avere sete. Diceva una volta un servo di Dio che tra la fame e la sete la peggiore è la sete. Però diceva anche: qual è qualcosa di peggio della sete? Non avere sete. Raccomandano nei mesi estivi che specialmente le persone anziane, che ormai non hanno più sete, di bere anche se non hanno sete. Devono bere almeno un litro, due o più di acqua, perché l'acqua nutre, l'acqua lava, l'acqua purifica, l'acqua, nell'acqua, dice, nell'acqua non c'è nulla, non sa di nulla. Nell'acqua c'è un monte di roba, l'analizza e ci trova il potassio, ci trova il mercurio purtroppo, ci trova tanta roba, i sali, e c'è la particella di sodio che dice è sola, per dire che in quell'acqua lete, tanto non si fa pubblicità, c'è poco sodio e che non fa male. L'acqua fa bene. Avere sete. Chi è che va in un bar a bere qualcosa se non ha sete? In Piazza Mazzini c'è una fontana. C'è una fontana, e chi non conosce il sistema delle fontane di Pistoia, con quella maniglia si mette lì e fa così, crede sia una pompa di velle che tira sull'acqua, no? Invece dice: signora, basta che la tenga pigiata. Cioè, sì, e provò, e l'acqua veniva giù. C'è la pressione nell'acquedotto, e quella pompava, pompava. Chi ha sete, venga a me e beva. Essere assetati di Dio è una cosa meravigliosa. Perché, ve lo rileggo questo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Alla Samaritana Gesù disse: finché tu bevi l'acqua di questo pozzo, tu avrai sempre sete. Non era neanche quella fontana a Piazza Mazzini, bisognava calare dentro gli orci di terracotta, perché credo non c'era altri mezzi, allora la plastica, il ferro, il rame forse, ma era peso anche quello. Finché tu bevi l'acqua di questo pozzo tu avrai sempre sete, ma se tu bevi l'acqua che io ti do non avrai mai più sete. Poi un altro punto dice ancora: chi beve l'acqua che io gli do diventerà in lui una sorgente che scaturisce in vita eterna. E qui dice: fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Allora, fin qui abbiamo parlato del perdono, abbiamo visto che il perdono non è un beneficio che noi facciamo a chi deve essere perdonato, ma è prima di tutto un beneficio per noi, perché rimaniamo in comunione con Dio, possiamo continuare a bere, Lui non chiude il rubinetto dell'acqua delle sue benedizioni, ma lo fa fluire, perché noi siamo ripieni delle sue benedizioni e perché noi possiamo essere di benedizioni per gli altri. Non basta essere dei bravi credenti che stanno alla presenza di Dio per ricevere le sue benedizioni. Dio vuol fare di ognuno di noi una benedizione per gli altri. E questo è il proponimento di Dio, siete d'accordo? Vuoi essere una benedizione per gli altri? Attingi alle sorgenti dell'acqua della vita. Giovedì abbiamo avuto una riunione di preghiera, abbiamo pregato anche per lo Spirito Santo, perché il Signore ci riempia, ma non dobbiamo essere come un recipiente vuoto che andiamo sotto alla fonte del Signore perché ci riempia e così siamo belli pieni. Dio vuole che noi siamo una benedizione per gli altri. Rimanete in Gerusalemme e non vi muovete lì finché non avrete ricevuto il dono di Dio che io vi ho promesso. Allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria, fino ai confini della terra. il punto più bello e importante per noi è quello di annunziare l'Evangelo e di testimoniare che noi abbiamo creduto in Gesù e che in noi c'è questa sorgente che disseta anche gli altri. Questo è lo scopo. Diversamente serve a poco. Allora, che concludiamo? C'è qualcuno di noi che non ha sete, sta bene così? Continui pure ad andare avanti così. Rimarrà così. Se c'è qualcuno che ha sete e che desidera ricevere da Dio, prima di pretendere di ricevere qualcosa da Dio, se lo abbiamo conosciuto, vediamo se c'è qualche impedimento. Vediamo se c'è qualcuno che ce l'ha con noi, non noi con lui o con lei o con loro. Se c'è qualcuno che ce l'ha con noi e mettiamo in chiaro subito le cose. E allora si apre la porta. Un noto predicatore inglese, Colley Urquhart, aveva un messaggio che poi ha scritto anche nei suoi libri, della teiera, della famosa teiera, che doveva riempire d'acqua, ma questa teiera non si riempiva. Dice, come mai? Cioè, se non tu rilevi il coperchio, l'acqua scivola sul coperchio e cade per terra. Ma se tu alzi il coperchio, l'acqua entra dentro, poi tu lo fai bollire, tu ci metti il tè e tu ti gusti il tè. Ma se non tu levi il coperchio, non succede niente. E allora la prima cosa che dobbiamo fare noi è vedere, esaminare noi stessi davanti a Dio. Dire, Padre Celeste, non c'è soltanto la questione del perdono, ma c'è tante cose. Se dentro di noi c'è astio, se dentro di noi c'è inimicizia, se dentro di noi c'è maldicenza, se dentro di noi c'è pettegolezzi, se c'è menzogna, tutte queste cose ci impediscono di essere in comunione con Dio e probabilmente non ci viene neanche sete. E se anche ci venisse sete, se non si apre questo coperchio perché l'acqua di Dio fluisca dentro di noi, ci inzuppi e ci faccia essere traboccanti, non succede niente. C'è qualcuno che pensa che ricevere lo Spirito Santo sia qualcosa che fa succedere tante cose belle. C'è un ordine di cose che va rispettato, come credo che il Signore mi abbia dato stamani di dirvi e di darvi e di trasmettervi. Chi ha sete, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Quanti di noi è del tempo che non leggiamo più la parola di Dio? La parola di Dio non è un libro noioso. È noioso per chi non lo vuol leggere. È noioso per chi si sente più attratto dai romanzi, che poi tra l'altro sono fantasia, qualche volta inciampano in qualche fatto reale, ma sono cose inventate dagli, sapete, gli scrittori sono scrittori, diventano famosi se sanno inventare, raccontare delle favole più o meno drammatiche. Qualcuna è allegra, qualcuna è triste, qualcuna è stimolante perché è impostata su un soggetto erotico. Alla parola di Dio non manca niente di tutto questo. La parola di Dio è qualcosa di meraviglioso. Io è 60 anni che la leggo e ogni volta che mi capita anche di rileggere dei passi della Scrittura che ho letto da più o meno tempo, c'è sempre qualche cosa di nuovo, bella, che mi dà qualcosa. Beato l'uomo il cui diletto, non il cui impegno è di leggere e meditare la parola del Signore, il cui diletto è nella legge del Signore e in essa medita giorno e notte. Fratelli, io stamani vorrei chiedere a ognuno di voi se non ha sete e desidera rimanere com'è, rimanga pure seduto. Ma se non ha sete e vuol provare a assaggiare quest'acqua meravigliosa di vita, lo prego di alzarsi. Come? Vi prego di alzarvi anche a chi di voi ha sete e pur avendo bevuto vuole ancora essere dissetato ancora di quest'acqua meravigliosa. Non lo fate perché è un appello, vieni a alzarsi, se non m'alzo, dice quell'altro che si è alzato, insomma pensa tante cose. Siamo spontanei, siamo sinceri, siamo onesti con noi stessi, perché Dio ci ama di un amore grande e ci vuol dare le sue benedizioni, ci vuol dare i suoi doni, ci vuol dare anche lo Spirito Santo, e dobbiamo metterci in condizione di essere aperti davanti a Lui e che Lui ci possa riempire, ci possa insuppare, ci possa far gioire, perché il cristiano non è vero, se qualcuno ve l'ha detto, che è una persona triste, che pensa ai morti, che pensa ai santi da nicchia. È un uomo gioioso che trasmette la gioia della salvezza, la gioia di Cristo, e la trasmette anche agli altri. Chi vuole essere così, allora stamani si alzi e preghiamo insieme. Sì, grazie Signore, grazie perché Tu non sei cambiato, grazie perché hai scelto un manipolo di uomini, li hai chiamati prima discepoli perché ti seguivano e ti ascoltavano, e poi li hai nominati apostoli, cioè coloro che vengono mandati. Signore, noi vogliamo far parte di questa schiera, anche se dopo 2000 anni, pur essendo cambiate tante cose, la Tua parola non è invecchiata, è la stessa. E ancora questo invito, se qualcuno ha sete venga a me e beva, è rivolto a noi stamani. E io ti prego, Signore, per me anche, prima di tutto, e poi per questi miei fratelli, fa che prendiamo di nuovo, se l'abbiamo persa, l'abitudine di bere, con gioia, con delizia. Spengere tutte le altre fonti di informazione, oh Signore, e bere con delizia la Tua parola, che è una consolazione grande, che è un'informazione, che è un ricordo, che è un'esortazione, che è un ammonimento a volte, e che possiamo stare davanti a Te, oh Signore, e dirti: Signore, prendi la mia vita e modellala come Tu vuoi, oh Signore, perché io voglio essere un Tuo discepolo, voglio essere riconosciuto come un Tuo figliuolo, anche se mi criticheranno, perché essere Tuoi figlioli a volte è oggetto di critica. Dammi, oh Signore, la gioia del perdono, perché noi siamo stati perdonati, oh Signore, e vogliamo altresì perdonare, essere comprensivi, oh Signore. Grazie, grazie Padre Celeste, grazie. Non vogliamo cadere nelle mani degli aguzzini e dei torturatori, che ci causano tristezza morale, ci causano sofferenza materiale. Sì, è vero, Signore, quella parola: le ossa che Tu hai tritato fa che festeggino. Anche le nostre ossa, oh Signore, anziché scricchiolare, fa che festeggino, anche se sono vecchie e arrugginite. Grazie, oh Signore. Ti prego, Signore, affinché nessuno faccia cadere a terra questa parola che stamani Tu ci hai dato, che la meditiamo a casa nostra, che la Tua parola, oh Signore, non prenda la polvere sulla copertina, ma che la Tua parola sia una sorgente che ci alimenta quotidianamente. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Ora vorrei, c'è un amico qui di Vladimiro che ha chiesto una preghiera, e questo suo amico mi ha detto, Vladimiro, che ha subito un'operazione, vero Vladimiro? Si chiama Franco come me. E Vladimiro chiede che si preghi per questo fratello, perché la convalescenza da questa operazione possa andare avanti secondo il proponimento di Dio. Allora alziamoci, rimaniamo in piedi e pregheremo non solo per questo